Buonasera, ciao a tutti. Ciao a tutti.
Hello, hello, hello everyone.
Come
Come va?
prima cosa, ringraziamo Pioggia 93, 2 anni. 2 anni. Vabbè.
2 anni di abbonamento su Twitch.
Ebbene sì, 4 mesi a casa mia, fanno 2 anni.
Ah, stiamo invecchiando.
Pensa a te, i soldi di Prime. Vedi dove cazzo. Maledetti Amazon.
Stiamo invecchiando. Stiamo invecchiando,
Grazie,
ma
ovviamente, come
grazie
sempre.
mille. Ovviamente, ogni piccola cosa che fate per noi, che sia subscribe al Prime di Twitch, subscribe a pagamento, donazione, parlare con le persone, seguirci su Instagram, qualsiasi cosa, è importantissimo. Cioè, è veramente importante per tutti quanti, per noi. E spero in qualche modo lo sia anche per voi, perché vuol dire che il progetto tuttora vi sta piacendo. Anche se.
Ricordate, non è importante un grande pennello. No, non è importante un pennello grande, ma un grande pennello. Ok?
Pennello cinghiale,
No,
l'importante è
non dovevi dirlo,
quello.
scusa, la pubblicità mica ci pagano. Scusa.
Ah
Ecco.
no, scusate, è pennello animale che infesta Roma, di solito.
Un po' meglio. Un po' meglio.
Vabbè, dai, diciamo che onde evitare di continuare a sparare stupidate, come nostro solito, direi di fare una breve introduzione. Oggi è 9 maggio 2023. Per gli appassionati della musica napoletana, citazione alla canzone di Liberato, 9 maggio. Per chi non l'avesse mai sentita, andatevelo ad ascoltare. E noi stiamo registrando la nostra puntata live, come di consueto, alle 21:30 del martedì sera. Ed era un po', che non registravamo live. Perché questo, Mario? Raccontaci perché. Chi ci ascolta, diciamo, in maniera post su Spotify non si sarà accorto di questo perché semplicemente va avanti nella prossima puntata. Ma per chi ci segue live, abbiamo mancato un po' di appuntamenti. Come mai?
E sì, è stato una serie di sfortunati eventi, purtroppo, perché il 18 di... allora, l'11 è stata la nostra ultimissima puntata, quindi circa un mese fa, praticamente un mese fa. Il 18 di aprile non c'ero io, ero giù a Roma per un meeting di lavoro, e quindi non ero ufficialmente possibile presente. Non sono come Antonio che ozia la sera negli hotel e quindi può fare le live.
Oziavo, cheat.
Cioè, oziava, scusate.
Semi-cheat.
Poi il 25, come ben sapete, è una festa nazionale e, come è giusto che sia, non si lavora, tranne alcuni, mi spiace, unlucky. Il 2 di maggio, colpa mia, non c'ero io, avevo una cena. In questo caso non c'entra nessuna scusa di lavoro, non c'ero, semplicemente avevo una cena a Lucky. E oggi siamo al
Unlucky 2.
9, quindi, nel senso, il 9 siamo qua. Ci stiamo.
Unlucky parte 2. Unlucky parte 2.
Il 9 è colpa mia. Sto giro è stato colpa mia, ammetto,
Vabbè,
ammetto.
va bene, non succede niente, dai, ci mancherebbe, succede nulla. Questo fa parte anche del fatto che questo podcast non è il nostro lavoro, giustamente. È comunque un'attività che portiamo avanti, ci piace, ci teniamo in contatto, ci teniamo aggiornati, parliamo di cose che tendenzialmente non parleremmo con nessun altro, quindi direi che è super super mega apprezzato. Prima di iniziare con il tema caldo della puntata, che ovviamente Mario non sa, come sempre, lo scoprirà nel corso della puntata.
Vabbè, nel senso, denigriamo il lavoro altrui, nel senso, vabbè, va bene, va bene.
Vabbè, ma tu hai altre competenze. Cosa ci racconti di questo? Hai qualcosa da raccontarci in merito a quest'ultimo mesetto? Qualcosina che vuoi condividere?
Solo una roba che mi è successa tra
Vai.
l'altro oggi.
Ah,
Oggi ho
perfetto.
ricevuto una chiamata da parte di un sondaggio post laurea a 5 anni del Politecnico di Milano. E quindi mi ha chiamato questa signorina, molto carina, chiedendomi delle informazioni rispetto al mio lavoro. E io non sapevo, tra l'altro, qual era il grado di verità da potergli dare o quanto alla signorina interessassero. E non al che alla domanda esce: come si vede tra altri 5 anni? E io.
Vivo.
E io tipo gli ho detto
spero vivo.
Gli ho detto guarda, non lo so, per ora mi piace mangiare, come qualcuno ben famoso ha detto, per ora mi piace mangiare, quindi credo che mi toccherà lavorare per almeno altri 5 anni. Al che la tizia ha risposto con un silenzio imbarazzante e ha detto vabbè, passiamo alla prossima domanda.
Ma magari è dovuta al cioè sono quei sondaggi dovuti alla tesi, alle tesi universitarie.
No,
forse.
No, no, sono quei sondaggi che fa il Politecnico di Milano per far vedere che ce l'ha più lungo degli altri, perché sui laureandi trovano lavoro istantaneamente.
Ah, per quelle statistiche che poi escono, yes, negli anni, dove dicono che è l'università migliore perché si laurea,
bravissimo,
perché lavorano tutti, eccetera. Ok,
bravissimo.
Vabbè, interessante, comunque interessante.
Sì, e quindi mi ha chiesto, e poi mi ha chiesto ufficialmente, ma risceglieresti il Politecnico di Milano e rifaresti lo stesso percorso di studi? Io ho detto, ah, Politecnico di Milano sì, percorso di studi anche no, perché faccio altro adesso attualmente e credo di aver sbagliato i tempi, e che anche la tizia ha detto, ah, capisco.
Ah, e questo mi sorprende però, quindi cosa avresti fatto? Adesso sono curioso.
Anto, lo sai benissimo che non avrei, non è sbagliato lavorare nel mondo della creatività. Beh.
No, lo so, però tutto sommato mi dicevi che comunque ti aveva insegnato un metodo,
non lo rimpiango, non è un rimpianto, però ufficialmente se avessi potuto evitarmi questi 5 anni della mia vita in cui ho fatto lo schiavo, cioè non è che sarei tanto contento, cioè.
No, ho capito, però cosa avresti fatto se non avessi fatto questo percorso universitario?
Qualcosa che effettivamente c'entrasse col mio lavoro attuale, qualcosa che c'entrasse effettivamente col mondo dell'informatica.
Ingegneria informatica.
No, non c'ho la testa per fare ingegneria, lo sai benissimo.
Ah. Informatica e basta.
Anche, può essere. Può essere. Scienze informatiche, esiste scienze informatiche?
No.
Computer technologies.
IT infrastructure, oppure avresti potuto farti un corso di Microsoft IT e poi andavi a fare il...
anche Microsoft Server.
Sai che ci sono le certificazioni. Ci sono
le certificazioni Cisco.
Esatto, quella.
Ce n'è di roba.
Non ti vedo così convinto, sinceramente.
Beh, è stato bello l'università, per carità. È stato bello,
allora.
È stato bello il periodo. È per quello che dico, risceglierei il Politecnico, quello sì. Però c'è, nel senso, il percorso di studi, a mio parere, non è stato... ufficialmente la strada giusta. Quando ti ritrovi a 5 anni a cambiare completamente, non credo che sia stata la scelta giusta.
Ma non è detto, ti potrei smentire. Ti potrei smentire. Ti potrei smentire. Detto questo, se non hai altre cose da raccontare, io volevo raccontare la mia storia. Stasera, in questa puntata, come si legge dal titolo, iniziamo.
È il momento di copertina. Badge time. Scrivo in chat badge. Tutti, grazie.
Badge. È il momento della transizione.
Oh, copertina. Transizione intanto. Mi spiace che non c'è più la chat a schermo, sennò si vedeva bellissimo il bellissimo badge time. Oh.
Allora, volevo iniziare questo racconto che negli ultimi mesi mi ha accompagnato a trovarmi adesso a fare un lavoro nuovo. Per chi ha seguito le live o ha seguito le puntate sa che ho cambiato lavoro. Ma non è stata una cosa semplice, né è stata una cosa improvvisa. È stata una cosa meditata e studiata. E ora vorrei raccontarvi qual è stato il mio approccio e come ho approcciato il percorso che mi ha portato a cambiare lavoro. Detto questo, chiedo l'aiuto di Mario nel caso di farmi domande o interrompermi nel momento in cui sembra che divaghi o dica cose senza senso. Quindi dovrei stare attento per forza.
Cazzo, io che pensavo... Vabbè, niente, stasera pensionamento anticipato.
Allora, il tutto ebbe inizio nel novembre 2021. E uno dice, siamo a maggio 2023. Bene, sì, novembre 2021. Perché novembre 2021? C'è stato un evento a Milano tenuto dal host del podcast Office of Cards, Davide Cervellin, che ha fatto una giornata in cui si è parlato di lavoro, crescita personale e sono intervenuti degli speaker a Milano. È stata una giornata anche di networking e di giochi tra persone sempre inerenti al lavoro. Facendo alcuni giochi ho vinto un premio. Il premio è stato una 5 sedute di coaching gratuite da parte di un coach professionista, Corrado, che se mi sta ascoltando lo saluto. Grazie Corrado.
Ciao Corrado.
E cosa succede? Quindi inizio questo percorso di coaching senza nessuna aspettativa, tra virgolette. Non avevo bisogno in quel momento di un coach, non sapevo neanche cosa fosse un percorso di coaching, eppure è stata la chiave di volta, perché un coach è una persona che non fa il tuo lavoro, non sa assolutamente nulla del tuo lavoro, è lì per ascoltarti e per porti delle domande affinché sia tu stesso a darti delle risposte. E questo è stato fondamentale, perché una delle prime domande che mi è stata fatta è stata: ok, facciamo un coaching ovviamente incentrato sul lavoro, perché coaching lo puoi fare anche su qualcosa di personale, su degli obiettivi di crescita personale o degli obiettivi sportivi, insomma, qualsiasi cosa. Io ho detto: facciamo un coaching sul lavoro, visto che è lì che voglio crescere. E la prima domanda è stata: ok, vuoi crescere al lavoro, ma quindi cosa vuoi fare? Ma quindi qual è il tuo obiettivo? Ed è qui che mi sono posto la mia prima domanda. Il coach ovviamente non poteva rispondere per me, ho dovuto ragionare un attimino. Ho detto: qual è il mio obiettivo? Nella mia testa ho sempre avuto l'idea che nel futuro prossimo io debba ricoprire una posizione manageriale in azienda. Perché ho sempre avuto questa idea? Perché tendenzialmente nelle relazioni che ho avuto a lavoro con le persone, con i colleghi, ma anche prima di iniziare a lavorare, come dicevo, nel mondo dei videogiochi, sono sempre stato una persona responsabile, una persona che veniva scelta per dirigere altre squadre, per dirigere dei team, in caso di videogiochi, ma anche a livello scolastico. A livello scolastico sono stato rappresentante di classe alle superiori senza che mi sia nemmeno candidato, hanno deciso gli altri che io debba ricoprire quel ruolo per le mie caratteristiche. Stessa cosa all'università. L'università ho fatto prima rappresentante del mio corso di università e poi rappresentante del corso di studi, ero proprio all'interno del consiglio studentesco universitario di medicina della Bicocca per quanto riguarda le lauree di tecniche di laboratorio, tecniche di radiologia e igiene dentale, era quindi le lauree di professione sanitaria. Comunque, detto questo, tutti questi tasselli uniti mi hanno portato a dire a me stesso quale deve essere il mio percorso. Il mio percorso si raggiungerà l'obiettivo di arrivare a fare il manager. Per arrivare a fare il manager devi avere delle competenze, che purtroppo sono un po', diciamo, nell'aria. Nel senso, non è che c'è un corso, non è c'è una scuola che ti insegni a fare il manager. Devi avere delle competenze trasversali. Non devi essere verticale su una cosa, devi essere competente trasversalmente sotto determinati aspetti. Non so, su questo tu sei dubbioso?
Non convintissimo. Sicuramente ci sono delle doti che si possono tramandare, insegnare, eccetera. Sicuramente c'è un sacco del quale si può lavorare. Come su tutto si può imparare un po' tutto, a mio parere. Quello, secondo me, la differenza grossa è che un manager è una posizione di lavoro, un leader è una posizione probabilmente nella vita. Sono cose che sembrano uguali, ma che non lo sono, ecco. Cioè, esatto. Questo, secondo me, è un attimo una differenza abbastanza fondamentale. Quindi essere leader è un conto, essere manager... Può essere manager, può essere scelto per carriera, per N motivi. Leader difficilmente viene scelto per pura anzianità, ecco. Diciamo che è qualcosa che devi avere.
Questa è un'ottima obiezione. Infatti, la mia idea personale è quella di essere un leader pagato per essere un leader, quindi manager, in quel caso lì. Arrivare ad avere un ruolo sotto le dipendenze, perché finché sei sotto le dipendenze tu puoi essere leader quanto vuoi, ma se quel ruolo lì non ce l'hai scritto nella job description, non sei pagato per quello e non sei pagato per far quello, allora l'obiettivo mio è raggiungere quella posizione di leadership che è effettivamente pagata per essere leader, che è posizione manageriale. Questo è proprio, ridotto ai minimi termini, il ragionamento che ho fatto. E giustamente il coach mi ha detto, bene, quali sono le cose che ti servono per arrivare a questo, per arrivare a questo traguardo? Quindi ho dovuto indagarmi ancora una volta a me stesso e ho capito che nella realtà aziendale che vivo io, ovviamente questo si applica nel mio mondo, però potete provare ad applicare questo metodo anche nel vostro, io vivo una realtà prettamente commerciale. Vivo in un mondo del mondo lavorativo dove in Italia soprattutto funziona molto il mondo commerciale, perché un'azienda, l'azienda per cui lavoravo prima, ma come l'azienda per cui lavoro adesso, ha stabilimenti produttivi a Singapore, stabilimenti di ricerca negli Stati Uniti d'America, finance in Inghilterra, eccetera. In Italia la struttura è prettamente commerciale, cioè dedicata alla vendita di prodotti. Poi c'è anche l'assistenza. Ecco, io ero nel mondo dell'assistenza. Ero nel mondo dell'assistenza, quindi assistenza post vendita. Questo è un ambiente che non ti permette di crescere all'interno della stessa azienda, perché è, perché non è quello lo scopo, non è quello l'obiettivo per cui la società fattura, lavora tanto, soprattutto in Italia. E quindi ho detto, cosa devo fare? Devo passare a un ruolo commerciale. Semplice. Devo passare a un ruolo commerciale perché mi permette di avere una visione in toto dei processi aziendali, del business aziendale, di come funziona, cioè dalla parte iniziale, dalla vendita, al post vendita, che già ho. Devo recuperare tutto il processo prima. Come faccio per ottenere una posizione di questo tipo? Devo provare anche a cercare internamente all'azienda in cui sto. Prima cosa. Prima di guardare esternamente, visto che comunque stavo bene dove stavo, mi piaceva, mi piace tuttora quell'ambiente lì, non posso dire di no, devo guardarmi internamente. Per guardarti internamente, la prima cosa che devi fare è parlare col tuo attuale manager. Questo lo potete applicare anche a voi che state ascoltando. Se volete cambiare posizione, la prima cosa da fare è parlare col vostro diretto manager. Perché se volete cambiare posizione interna, almeno, se volete andarvi da un'altra parte, fatti vostri. Però se volete rimanere all'interno della stessa azienda, la prima cosa da fare è intavolare un discorso col manager. Arriviamo quindi già a gennaio 2022. Quindi questo percorso di coaching mi ha portato ad arrivare da novembre del 2021 a gennaio 2022, in cui inizio un percorso invece di dialogo col mio manager, col mio ex manager in questo momento. Io ci sono arrivato preparato. Cosa vuol dire? Che ho preparato mentalmente il discorso che volevo fare, quindi perché volevo cambiare ruolo, qual era il ruolo che volevo andare a prendere, e mentalmente mi ero già preparato alle domande che il mio manager poteva fare. Questo è fondamentale. Voi, nella vostra relazione di lavoro con i vostri colleghi, col vostro manager, imparate a conoscere il carattere delle persone, imparate a conoscere l'indole delle persone, come si comportano con voi, come rispondono, eccetera. Quando dovete intavolare una discussione, preparatevi prima e preparatevi già alle risposte alle domande che vi potrebbero fare. Tanto mentalmente sapete già che domande vi faranno, perché se conoscete le persone sapete già cosa vi chiederanno. Ecco, arrivateci preparato. Io sono arrivato molto preparato e questo mi ha permesso di essere molto credibile, molto convinto. Non c'è stato nessun ripensamento da parte mia nel discorso che ho fatto, e né tantomeno da parte del mio ex manager. Non c'era nessun dubbio sul fatto che io fossi certo di questa scelta. E questo l'ha portato ad aiutarmi questo l'ho portato, questo, tutto questo processo qui l'ha portato a essere coinvolto nel mio processo e ad aiutarmi a portare avanti questa cosa. Altro postile importante, le persone dovete portarvele dalla vostra parte, non devono ostacolarvi. Chiaro, ognuno può avere un manager più illuminato, un manager meno illuminato, però dovete riuscire in qualche modo, e questo va fatto con lo studio e la preparazione, dovete riuscire a portarvi le persone dal vostro, dalla vostra parte, in modo che siano loro ad aiutarvi. Perché in un processo soprattutto di selezione interna, la cosa più fondamentale è la sponsorizzazione interna. Questo è la chiave del successo se volete cambiare una posizione interna. Dovete avere persone attorno a voi che vi sponsorizzano. Cosa vuol dire sponsorizzano? Vuol dire che parlano bene di voi, parlano bene del vostro lavoro, di quello che state facendo, e che al momento in cui verranno fatte delle domande o comunque ci saranno dei momenti in cui verrà chiesto di voi, le persone vi sponsorizzino per quella posizione o comunque per quel ruolo. Detto questo, io ho iniziato
molto,
un percorso.
Molto brutalmente avete bisogno di qualcuno che si prenda la responsabilità, soprattutto qualora voi cambiate posizione e non siete o non avete un curriculum per quella posizione tale. E questo è il discorso che stiamo facendo. Cioè, Anto passa da un settore di supporto a un settore principale dell'azienda, che è quello della vendita. E tendenzialmente sono comunque due cose che fanno parte della stessa azienda, ma capite bene, si occupano di due cose completamente diverse. Quindi nel momento stesso in cui tu mettevi nei panni di un qualsiasi hiring manager, nel momento stesso in cui ti si presenta una persona e questa persona non ha mai fatto il tuo lavoro, o comunque non ha mai fatto il lavoro, e non è una persona al quale tu puoi fare uno stage o puoi fare un contrattucolo nel quale dopodomani se fa schifo lo mandi via. È una responsabilità di una persona a contratto indeterminato che tutto ciò che concerne comunque la sua posizione già attuale, essendo comunque già in azienda, non puoi dargli di meno, non puoi demansionarlo, ok? Quindi la verità fondamentale è che ci serve qualcuno non solo che parli bene di te, ma che se ne prenda la responsabilità. Se è una persona che ha fiducia, allora questo processo ha senso. Se purtroppo davanti a te non ci sarà una persona che non avrà, cioè che non avrà fiducia nella persona che sei, che non vorrà prendersi la responsabilità, non andrai da nessuna parte. Può essere la persona più brava di questo mondo, può essere la persona più invogliata di questo mondo.
Arriviamo quindi al punto in cui ho intavolato il discorso col mio manager. Il mio manager è dalla mia parte. Siamo pronti a fare delle applicazioni interne. Cosa succede? Che qui bisogna anche farsi delle domande. E questa era una domanda che mi ha fatto il coach, Corrado. Mi diceva, cerca di capire quale di queste cose hai il pieno controllo. Cioè, della tua scelta di voler cambiare ruolo, in cosa hai controllo e in cosa no? Io ho il controllo sulla mia scelta, sul fatto di poter convincere le persone che io sono la persona giusta, ma non ho il controllo sulle posizioni aperte. Non decido io chi apre la posizione, non decido io quando si apre la posizione. Quello che posso fare è essere pronto e preparato per quando arriverà il momento in cui verrà aperta la posizione, essere lì nel posto giusto. Questo è stato fondamentale. Questo è uno studio che dovete fare sempre. Cioè cercare di capire nella scelta che avete fatto, che sia una scelta lavorativa o personale, cosa è in vostro controllo e su cosa dovete concentrarvi e cosa non è in vostro controllo. E su quello non vi dovete concentrare perché non potete farci nulla. Ok? A giugno, quindi passiamo da gennaio 2022 fino a giugno 2022 che non ci sono posizioni aperte. A giugno 2022 si licenzia un venditore della zona esattamente in cui lavoravo io, nel ruolo esattamente che volevo io. Sembra tipo idilliaco, una cosa bellissima, dici cavolo, si libera esattamente la posizione che volevo, nella zona esattamente che volevo, lavorando con i clienti che già esattamente conoscevo, ho detto perfetto, sono la persona giusta. Cosa succede? mi propongo, e qui è importante appunto il network di persone, prima ancora che la posizione venga aperta, è conoscere già chi sarà l'hiring manager, chi è il manager della posizione, parlare anche con la persona che si è licenziata, chiedergli magari qualche consiglio, cosa è successo, se avete questo rapporto, comunque in generale cercare informazioni. Succede però che io, come un po' in tante cose, in tante vicende che mi sono accadute nella mia vita, capito sempre nei momenti sbagliati, purtroppo, perché questi anni qui, 2022 come anche il 2023, sperando che vada meglio nel futuro, però questi anni sono anni di crisi abbastanza nera per aziende americane multinazionali, soprattutto che lavorano nel settore del tech e che lavorano anche nel settore healthcare. Perché? Perché il 2020 e il 2021 sono stati degli anni d'oro, purtroppo, per il Covid, ma per queste aziende il Covid ha fatto veramente, veramente, veramente tanto. Avete sentito anche voi, Amazon licenzia tutti, Google licenzia tutti, Facebook licenzia tutti. E ovviamente le aziende per cui lavoro anch'io, che sono americane e multinazionali dello stesso settore, non sono da meno. Per cui persone che si licenziano, che 2-3 anni fa venivano rimpiazzate sicuramente, in questi anni qua non vengono rimpiazzate. Per cui a giugno mi becco il mio primo cartellino rosso. Bellissima la posizione, bellissima tutto quanto, però capito nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Purtroppo la vita va così. Ma non per questo mi sono demoralizzato, assolutamente, anzi. Ho colto l'occasione per farmi conoscere, chiedere cosa poter fare per poter arrivare a essere pronto quando verrà aperta un'altra posizione, eccetera, eccetera. Passa l'estate del 2022, perché come sapete poi arrivato a giugno praticamente poi i colloqui generalmente si fermano fino a settembre, e infatti a settembre si apre un'altra posizione. Questa volta una posizione sempre interna, però un po' più ambiziosa, perché era un settore diverso, un ruolo di vendita molto particolare. Fatto sta che io mi ci candido lo stesso perché era comunque un ruolo che volevo. E ci arrivo anche qui preparato. Cosa vuol dire preparato? Mi preparo a un colloquio di vendita. Prepararsi a un colloquio di vendita vuol dire studiare determinati aspetti dei prodotti che dovresti vendere, ma più che altro determinati aspetti della vendita stessa, che eventualmente in un prossimo podcast, se volete, posso approfondire per chi è interessato. Però tutto questo ovviamente non l'ho fatto da solo, l'ho fatto chiedendo a altri venditori che già fanno i venditori, guardando su internet video di venditori, eccetera, eccetera. Faccio una bellissima figura. Fatto sta che anche qui questa posizione qua viene subito occupata da ovviamente un'altra persona che viene assunta al posto mio, che era una persona perfetta esattamente per quel ruolo lì. Praticamente avevano aperto questa posizione esattamente per questa persona. Quindi ancora una volta mi candido, ma sono capitato in una candidatura sbagliata, perché non era una candidatura aperta, diciamo a tutti, era una candidatura aperta ad hoc per una persona specifica. Però il colloquio comunque posso dire che è andato bene, perché mi sono stati fatti comunque i complimenti, mi hanno detto sicuramente procederai per il tuo percorso, sei molto determinato. Anche qui, quanto puoi credere ai feedback che ti vengono dati in un colloquio? Qui ho avuto, diciamo, pareri discordanti. Secondo me, un hiring manager, non parlo degli HR, parlo direttamente degli hiring manager. Gli hiring manager sono il manager della posizione che sta prendendo un sottoposto. Un hiring manager che comunque non ti assume, ma ti fa dei complimenti e ti dà anche magari due dritte per come porti nei prossimi colloqui nel futuro, secondo me è una cosa positiva, è una cosa che io apprezzo onestamente. Altre persone mi hanno detto, no, guarda Antonio, lo fanno tutti a prescindere, non è perché tu sei stato bravo, ma perché in generale si fa così, è buona prassi fare così.
Ne abbiamo parlato in questo.
Esatto, ne avevamo parlato comunque nei precedenti podcast, appunto perché questa storia, siamo arrivati quasi alla fine del 2022. Arriva la terza posizione. Questa volta è un'altra posizione nel mio settore, nella zona in cui lavoro io, perfetta per quello che volevo fare. E qui inizia un percorso estremamente lungo, sempre interno, sempre parliamo internamente. Anche qui arrivo molto preparato, preparo degli Excel addirittura, preparo degli Excel con dei planning di preparazione. Cioè faccio un cosiddetto planning 30-60-90, non so se l'avete mai sentito. È una cosa che in pochi fanno durante i colloqui, però vi assicuro che fa una bellissima figura. Cioè quello che voi prevedete sia il vostro onboarding nei primi 30-60-90 giorni. Cioè fate una pianificazione a priori di quello che dovrete fare nei primi 30-60-90 giorni per arrivare poi dopo 3 mesi a essere operativo. Io okay. questo lo preparo molto dettagliato, quindi faccio la prima settimana, mi focalizzo su prodotti, seconda settimana su clienti, terza settimana su colleghi, quarta settimana questo, poi feedback al manager, feedback ai colleghi, eccetera. Faccio tutto un planning su Excel, bellissimo. Lo presento subito al primo colloquio, steso l'hiring manager, steso, preso. L'avevo in pugno e pendeva dalle mie labbra. Fatto sta che l'hiring manager era spagnolo. E quindi lui, per il colloquio è stato in inglese, dice, va bene, allora per approfondire chiederò ad altri colleghi manager italiani di farti il colloquio, in modo che tu possa parlare la tua lingua e poi loro riporteranno a me. Non perché io non sapessi parlare inglese, ma semplicemente perché capiva che forse il colloquio in inglese era un po' troppo impostato e non usciva la mia vera personalità, mentre l'italiano sarebbe riuscito a farmi uscire meglio la mia personalità. Diciamo così, penso che questo era il... Cioè, ho capito che questo era il suo obiettivo, non so tu se pensi...
Boh, mi sa anche questa un po' di paraculata. Per carità, cioè, quando vedi che una persona... Allora, ci può stare, nel senso che... Secondo me, se vedi che una persona è estremamente preparata, estremamente meticolosa e... sulla carta non dovrebbe saperlo, la puzza di bruciato da qualche parte probabilmente ti viene fuori sbagliando, verosimilmente, diciamo in questo caso sbagliando, perché se una persona fa un lavoro a posteriori poi non gli viene riconosciuto, però è quella cosa che è estrema, no? Tu dici, ma perché una persona che sulla carta non dovrebbe sapere nulla in realtà è così tanto preparato? Dov'è la fregatura, no? C'è sempre lì a pensarlo, in questi casi. Secondo me potrebbe essere questo, Poi non conosco la persona, non ci ho avuto a che fare. Verosimilmente, magari anche lui si trova in difficoltà a quel punto, che si era preparato un'altra cosa e ha trovato davanti te, quindi anche lì magari può essere un metodo anche suo per arginare il problema, aspettare, prendere tempo, Cioè, ci sono 2,5 milioni di motivi.
Certo.
Mi sembra un po' la paraculata, ecco. Nel senso, anche lì torna un po' l'idea della responsabilità, no? Cioè, nessuno che si vuole assumere questa responsabilità devo parlare con altri manager italiani, ma perché? Sì. Perché? Sì. Perché credo che una risorsa sia valida, la risorsa è valida, appunto.
Sì, è vero. Però a fine di questa storia magari capiremo anche un altro punto di vista che poi spiego. Cosa succede? Qui ci troviamo a novembre 2022, quindi è passato esattamente un anno da quando avevo iniziato il percorso di coaching, è passato poco meno di un anno da quando ho iniziato il percorso di candidature interne ed è arrivato il momento di farsi una domanda. È passato un anno, cosa faccio? Continuo a perseverare con il cambiamento di ruolo interno o inizio a guardare all'esterno? Questo è un altro suggerimento, un altro key points che voglio sottolineare per voi che state ascoltando, per tu che stai ascoltando. Devi darti delle tempistiche. Per quanto tu stia bene nel posto dove stai, nell'ambiente dove stai, devi comunque darti delle tempistiche di scadenza e iniziare poi a passare a guardare altrove. Se no, soprattutto quando cerchi un nuovo lavoro, un nuovo impiego, rischi veramente di... ma questo si può applicare all'università, si può applicare nella vita personale, veramente qualsiasi cosa, rischi di perdere davvero tanto tempo e rimanere incastrato in una cosa che non vuoi o in una cosa che poi dopo in un vestito troppo stretto, ecco, facciamo una metafora, in un vestito troppo stretto. Devi iniziare a guardare un po' fuori. Arrivato quindi la fine del 2022, inizia il 2023, decido di guardare fuori. Decido di aprire LinkedIn, ovviamente, e iniziare a guardare posizioni a cui applicare. Applico non a tante posizioni, perché comunque voglio fare una scelta che sia ben pensata. Non ho bisogno di andare a caso perché voglio fare il venditore a caso. Ho bisogno di una posizione che mi insegni la vendita e che sia nel settore in cui voglio stare. Quindi restringo molto il campo, guardo le posizioni e trovo la posizione che confà al mio obiettivo. Ma nel frattempo io sto andando avanti anche con quel processo interno. Con quel processo interno sto andando avanti. Cosa succede? Mi fanno dei colloqui, ovviamente internamente, come dicevo, dei manager italiani. Il primo va benissimo, a gennaio 2023 faccio questo colloquio, va estremamente bene. Un sacco di complimenti, addirittura mi fa, sì, se avessi una posizione, mi viene detto che se ci fosse una posizione nel team mi avrebbero dato questa posizione, per cui dico wow, cioè, insomma, rimango stupito, però ovviamente è un altro manager, non è quello per cui avevo applicato, quindi ancora un'altra volta Antonio finisce in una posizione e non posso sbagliato, nel momento sbagliato, quindi vabbè, questa è la storia della mia vita ricorrente, però segnatevi questo, giusto per capire la mia determinazione. Arrivo poi a fare un terzo colloquio con un altro manager italiano, questa volta un manager, diciamo, di una posizione molto alta, non dico altro, veramente molto alta a livello dell'organizzazione dell'azienda, e qui mi bastona. Onestamente faccio un'ora di colloquio, un'ora e mezza, un'ora del genere, in cui prendo bastonate sui denti. Prendo bastonate sui denti perché è un colloquio tutto improntato sulla vendita.
Quando è a che fare con gli squali?
Quando è a che fare con gli squali, cioè con persone con una certa caratura, una certa esperienza, che vogliono importarti il colloquio, non tanto su di te, su come reagisci alle situazioni, ma proprio un colloquio pratico. Cioè ti metto davanti un foglio Excel, mi dici cosa fai da domani, non ci sono i tuoi colleghi, il tuo manager in ferie, domani devi aumentare il fatturato del 20%, da chi vai prima, perché vai da questo cliente, cosa vuoi fare, sei da solo, cioè bom bastonato. Io questo colloquio lo reputo il classico esame all'università, che comunque te lo porti a casa, ma non hai preso 30. Cioè quel voto che tu dici, sei un po' lì sul dire lo rifiuto e lo rifaccio, o lo tengo e me lo porto a casa. Ecco, questo è stato il mio colloquio. Cioè, una volta finito ho detto, potenzialmente vorrei rifiutarlo per rifarlo. Quella sensazione lì. Comunque non hai fatto schifo, cioè non sei stato bocciato, non hai fatto schifo, però neanche 30 lode, non hai spaccato come avresti dovuto. E quindi c'hai quella voglia di dire, cacchio, lo voglio rifare questa roba. Ovviamente non mi viene data più l'occasione. Non mi viene più data l'occasione. Qui scopriamo anche determinate dinamiche sulle posizioni. Come vi dicevo, è un periodo di un po' di crisi per queste aziende del big tech, e le posizioni che aprono, alle volte le aprono per tenerle aperte. Cosa vuol dire? Che non hanno bisogno di, non riescono ad assumere subito una persona proprio perché non ci sono, diciamo, i requisiti economici per farlo, però pur di tenere una posizione aperta perché per loro è importante, magari nel team serve quella persona, loro lasciano queste posizioni aperte, fanno sperando i colloqui, sperando che poi arrivi, nel momento in cui trovano la persona giusta, arrivi anche la notizia che si possono assumere le persone, allora procedi nell'assunzione. Io ancora una volta finisco... Sicuramente non sono andato bene nell'ultimo colloquio, sono onesto con me stesso, lo so molto bene, avrà giocato anche questo, però ha giocato anche il fatto che mi viene spiegato appunto, guarda Antonio, devi pazientare, al momento non sei indicato, devi avere pazienza, eccetera eccetera, sai, teniamo le posizioni aperte, ma al momento non c'è la possibilità di budget per assumere una persona in questo ruolo. Quindi un po' un mix di cose, un po' la mia solita sfiga di capitare in un posto sbagliato al momento sbagliato, e un po' anche il fatto che non sia andato proprio bene per questo ruolo. Detto questo, trovo appunto una posizione, come vi dicevo, nell'attuale azienda per cui sto lavorando adesso. Per cui intraprendo anche qui una serie di colloqui che vanno molto bene. Mi trovo molto bene sia nel colloquio che nell'interfacciarmi con l'azienda, fare domande, chiedere la realtà dei fatti, eccetera, eccetera. Fast forward, ad aprile 2023 inizio a lavorare per l'azienda per cui lavoro adesso come venditore. Quindi un percorso iniziato a novembre 2021 mi ha portato ad essere qui oggi a registrare questa puntata, che è praticamente meno di un mesetto che ho raggiunto l'obiettivo, il primo obiettivo che mi ero dato appunto un anno e mezzo fa. Questo è una cosa, spero di non essere stato troppo noioso nel raccontare la storia. Perché l'ho voluto raccontare? Sia perché comunque nel frattempo noi abbiamo fatto tanti altri podcast e comunque abbiamo parlato un po' di quello che mi stava capitando con i colloqui, con i recruiter, eccetera. In più è perché per me personalmente è un po' come un diario questo podcast, è un po' come un diario perché abbiamo iniziato nel 2020, che neanche stavo a pensare sinceramente, anzi nel 2020... mi era stato appena rinnovato il contratto perché avevo appena finito l'apprendistato io. Sì, nel 2020 avevo finito l'apprendistato e già l'aver avuto la conferma ovviamente del contratto a tempo indeterminato nel ruolo che avevo era più che sufficiente. Poi negli anni mi ero posto degli obiettivi all'interno della mia azienda, della mia precedente azienda, mi ero imposto degli obiettivi nel mio ruolo che ho raggiunto. Volevo diventare specialist, sono diventato specialist. Volevo diventare responsabile di una linea, sono diventato responsabile di una linea. Successivamente, nel fine 2021, quindi per il 2022, io mi ero dato l'obiettivo di raggiungere una posizione da venditore. Nel 2022 non ce l'ho fatta. Io nel 2022 ho mancato il mio obiettivo personale di lavoro. Cosa che però ho raggiunto, fortunatamente, nella prima parte del 2023. Quindi mi sento un po', diciamo, compensato da
sì,
questa
cosa.
Un po'
in ritardo, ma...
Un po' in ritardo di 4 mesi, però posso dire di avercela fatta. Scusate, bevo un goccio d'acqua.
Pensate un po' il karma di tutti, dove Anto va a fare il venditore e io vado a fare il tecnico.
Esatto, esatto, esatto. In tutto questo, esatto, anche Mario... Comunque già sapete che ha cambiato ruolo. Mario in un modo un po' diverso rispetto al mio. Però anche il suo ovviamente ha del lavoro. Comunque il network, il fatto di essersi sempre mostrato disponibile a lavorare sui computer, il fatto di aver dimostrato una certa expertise verso determinate competenze informatiche. Questi sono tutti aspetti che poi dopo... giocano il fatto di poter ottenere una determinata posizione quando si apre un ruolo interno. E vi assicuro che cambiare posizione di lavoro internamente in una realtà aziendale è molto più complicato che cambiare lavoro e andare a lavorare fuori.
Non lo assicuro.
Ve lo assicuro. Dovete fare un estremo sforzo per cambiare ruolo all'interno dell'azienda, soprattutto se volete passare da una business unit a un'altra business unit, detto in maniera proprio in gergo aziendalese. Se volete passare dal servizio alle vendite, se volete passare dalle vendite all'assistenza tecnica, eccetera, è un mondo totalmente diverso. Molte volte ci sono anche delle faide interne, ci sono anche dei dissapori magari tra manager per cui ti potrebbero anche ostacolare. Qui gioca tantissimo la tua credibilità. Gioca tantissimo il fatto che tu sia credibile all'interno della tua posizione, e questo lo costruisci con gli anni di lavoro, lo costruisci con anni di sacrifici, dedizione e tutto. E in più devi crederci. Ecco, su questo è un punto su cui mi fermerei a ragionare un attimino. Devi darti degli obiettivi e devi crederci. Devi essere convinto di quello che vuoi, devi dimostrarlo, devi essere, devi fare in modo che gli altri lo riconoscano. Se no non otterrai quello che vuoi. Fatti un esame di coscienza. Non è detto che tutti debbano per forza crescere, debbano per forza raggiungere un ruolo manageriale, cambiare, diventare responsabili, cose così. Però per me, dal mio punto di vista, è importante che ognuno di noi si faccia un esame e capisca quali sono i propri obiettivi. Ripeto, sempre in temi di lavoro sto parlando. Un minimo di strada da seguire, un percorso, un piccolo step da raggiungere da qui i prossimi 2-3 anni, qualcosa da fare, perché se no ci si ferma, soprattutto nella realtà di adesso, nel 2023, dove le realtà del lavoro sono molto dinamiche. Purtroppo, come si sente, ci sono anche riduzioni, no? Licenziamenti, cambi di settore, cambi di ruolo, cambi società, insomma tante cose cambiano. Non è più come prima che entravi in un posto di lavoro e poi per 45 anni eri lì fino a che non andavi in pensione. Adesso devi adattarti molto. Se penso ai prossimi 10 anni, probabilmente sarà già tutto completamente diverso, e quello di cui stiamo parlando adesso sembrerà la preistoria. Probabilmente, se mi riascolterò fra 10 anni con questi ragionamenti, il coaching e quell'altro, magari sarà già la preistoria, ci saranno altri processi, altri modi di pensare. Bisogna sempre adattarsi al momento.
Ci tengo a precisare sul fatto che Anto parla di crescita e diventare manager. Ci sono persone a cui non puntano assolutamente l'essere manager o avere obiettivi di responsabilità. L'idea è porsi un obiettivo generale, nel senso, io non punto ad essere manager, non vorrò mai esserlo possibilmente, perché non è il mio, non è assolutamente il mio. Però ovviamente purtroppo la vita da insetto, l'essere alienati tutti i giorni nel fare la stessa cosa, è qualcosa di, a mio parere, prettamente reale. Quindi pensare di fare una vita nel quale lavori 45 anni facendo sempre lo stesso lavoro diventa un po' impensabile in primis. Quindi anche da quel lato lì è giusto tenersi allenati, è giusto non lasciarsi andare, non chiudere nessun tipo di porta, ecco.
Sì, nel mondo aziendale o comunque anche nel mondo del lavoro esistono due tipi di crescita tendenzialmente: la crescita verticale e la crescita orizzontale. Entrambe hanno un valore e entrambe sono perseguibili. Secondo me è fondamentale almeno perseguire una delle due. Va bene che stai bene dove stai, ti piace il lavoro che fai e tutto, però anche un salto orizzontale è una necessaria conseguenza di quello che stai facendo. Man mano che cresci, arriveranno persone più junior di te e prendere una posizione magari appunto orizzontale, semplicemente di responsabile di una linea, responsabile di un training, capoturno, qualsiasi cosa che non sia per forza manageriale, perché per me il manager è una persona che non lavora più sul campo, non lavora più direttamente sul prodotto, sulla macchina, sul commercio, eccetera. Il manager lavora solo con le persone. Cioè, il manager passa le sue giornate a lavorare affinché il suo team lavori bene. Questa è la posizione manageriale. Questo vuol dire essere un manager oggi. Non perché sei il figlio del capo dell'azienda, allora vai che diventi capo, vice capo dell'azienda, eccetera. No, oggi non ci si può più permettere di avere il figlio del capo che diventa lì, oppure il tizio più esperto dell'ufficio diventa il capo. Non è detto. Magari il tizio più esperto è giusto che faccia il tizio più esperto, non è giusto che faccia il capo, che faccia il responsabile o che faccia il manager di persone. Il tizio più esperto magari non ha quelle skill.
Esistono i consulenti apposta.
Esatto, esatto. Oggi come oggi è più, soprattutto in realtà, diciamo, moderne, è più probabile che quando venga cercato un manager venga cercato fuori. Non venga cercato nel tuo team. Cioè, quante volte uno dice, ok, io lavoro con un team di persone, c'è il mio capo, quando il mio capo andrà in pensione lo sostituirò io perché sono quello più senior, perché sono quello più esperto. Non darlo per scontato. Non darlo per scontato, assolutamente, perché società abbastanza illuminate, moderne, eccetera, guardano fuori, ti prendono una persona esterna che ha delle skill invidiabili, un percorso manageriale invidiabile, e lo piazzano lì e te lo piazzano come capo, e tu che sei il più esperto di quella roba lì, della tua expertise, te la tieni per te, perché non hai
sì,
poi le skill.
Non è detto che funzioni ovviamente questa cosa, nel senso, è vero, è ormai il processo moderno, a volte funziona, a volte non funziona. Io non sono completamente d'accordo su questo metodo, ovviamente.
No, per me invece è una cosa che funziona abbastanza, devo ammettere, perché è un po', voglio fare la metafora dell'italiano medio, no? È un po' come l'allenatore nel calcio. Cioè, non è detto che il calciatore più forte della squadra a fine carriera diventi l'allenatore più bravo. Ci sono allenatori di calcio che non hanno mai neanche giocato a calcio e sono allenatori fortissimi. E questo è esattamente quello che vuol dire essere un manager in una posizione che magari non sei tu il più esperto.
Sì, sì.
Non è richiesto che tu sia stato il capocannoniere per i tuoi 30 anni di carriera, sia stato il miglior calciatore della storia. Non è richiesto. È richiesto che tu nel tuo ruolo di allenatore sia il miglior allenatore sul campo.
Fondamentalmente sì. Che però l'unione delle due cose di solito sia comunque una parte estremamente buona. Cioè un punto di partenza dal quale lavorare estremamente buono, no? Cioè se tu eri già un ottimo atleta, di per sé, innatamente o comunque da esperienza, saprai come allenare al meglio dei muscoli, no? Se a questo poi ci vai a unire una tecnica e probabilmente un insegnamento, cioè è lì che secondo me è la via di mezzo, no? L'unione delle due cose. Poi a volte funziona, a volte no, ripeto.
Io non la vedo così, cioè personalmente parlando, nel mio ruolo futuro di manager mi vedo come la persona meno esperta del mio team nel prodotto o nella cosa in cui io sto lavorando, perché mi devo assumere delle persone che siano estremamente più esperte di me su questa cosa qua.
Eh sì, però come fai a dire se una persona mente, se non sai qual è la cosa giusta e la cosa sbagliata? Cioè, esempio, assumendo, ti trovi a fare il tecnico, cioè ti trovi a fare il manager dei tecnici che riparano computer, ma tu non sai niente di computer. Se tu poni la domanda corretta, va benissimo, e la persona è molto brava a risponderti, ma la risposta sbagliata, tu lo puoi sapere?
Allora, diciamo che impronterei il colloquio in maniera diversa, prima di tutto. Chiaro che non posso fare un colloquio specifico tecnico se non ce l'ho, quindi o mi affianco una persona che le sa o non lo faccio, quindi partiamo da questo presupposto. Su cosa lavoro io se dovessi assumere delle persone? Lavorerei sull'atteggiamento, sull'attitude. Cioè, voglio persone che quando ti assumo io capisco che tu da domani ti metti sotto a lavorare e nell'arco di un anno, sei mesi, dipende dalla cosa che stai facendo, diventi estremamente esperto. Estremamente esperto. Non ho l'expertise per farti domande specifiche tecniche, mi affianco durante il colloquio una persona di cui mi fido, ovviamente, che faccia queste domande tecnico-specifiche e che poi mi riporti il risultato. Però quello su cui vado a lavorare è l'attitude, l'atteggiamento e la predisposizione. Se trovo una persona dall'altro lato non recettiva, che non mi sembra pronta a intraprendere un percorso di voler diventare esperto di questa cosa, non me ne faccio nulla, sinceramente. Questo con l'approccio che io ho adesso. Poi è un lavoro che comunque sto facendo nell'imparare anche queste dinamiche su me stesso. Però mi piacerebbe essere in un futuro un manager di persone con delle persone sotto estremamente più esperte di me. Estremamente più esperte di me in maniera verticale. Di cui io invece faccia da collettore. Faccia da connettore, collettore di queste persone estremamente esperte, estremamente capaci, da cui poi ovviamente imparerò anch'io. Perché anche lì...
Sì, poi l'unica obiezione che ho ovviamente è che tu prendi una persona per l'attitude sapendo che diventerà in un futuro esperta. Chi fa l'esperto di chi? Cioè,
ho capito, però, ma chiaro, allora, certo. questa è la dinamica, questa è la realtà più complicata. Cioè, quando ti dicono, sarebbe la realtà più complicata perché ti dicono ti prendo per fare il manager, non hai nessuno sotto, devi assumere 10 persone.
Rips.
Capito, rips. Cioè,
rips, mi licenzio.
Lì tendenzialmente sei già un minimo esperto di quella cosa, se no non puoi farlo.
Esci gratis di prigione.
Esatto, se no passi da Parco della Vittoria e sganci giù i soldi.
Esci gratis di prigione.
Cosa vuol dire?
Come, cosa vuol dire? Il licenziamento, esci gratis di prigione.
Ah, ok. Naspi, cioè ti fai licenziare o ti licenzi?
No, la Naspi è quando passi dal via che ti dà un po' di soldi. Okay, ci sgatti di prigione soltanto quando vai sull'imprevisto e guarda caso la prossima volta puoi uscire gratis. Easy
direttamente. No, è chiaro che lì dovrei essere un minimo esperto se ti affidano un ruolo del genere, però tendenzialmente se tu diventi manager di una posizione con già delle persone esperte, almeno un paio di persone con una seniority ce le hai, puoi usare quelle persone con quella seniority per affiancarti nelle future scelte, eccetera, eccetera. Però beh, qui andiamo proprio oltre. Piacerebbe effettivamente riascoltare questa puntata quando sarò un manager anch'io e potrò dire di aver
un sacco di cagate.
Sì, esatto, potrò dire di aver detto un sacco di cazzate, ero proprio un cretino. Però bello questa cosa qui. Mi piace ripensare un po' al percorso che mi ero dato dal 2020, no? Voler comunque ottenere ruoli di responsabilità che ho ottenuto, cioè non voglio flexare, però lo faccio proprio per un discorso di racconto e per un discorso di diario. Nella mia precedente azienda io ho ottenuto dei ruoli da specialista tecnico a neanche 30 anni, a 27 anni, in una realtà dinamica, cioè in una realtà molto poco dinamica, scusate, in cui si applicava ancora il metodo del devi lavorare tot anni per diventare senior. Cioè non si applicava il metodo ok, tu sei bravo, meriti di essere un senior. No. Devono passare tot anni e diventi un senior. Questo era il metodo che si applicava precedentemente, che è un po' quello che si applica nelle piccole e medie realtà, nelle piccole e medie imprese tuttora.
Non credo ci sia proprio quel passo. Cioè, non credo esista il senior. Cioè, il senior è perché il contratto collettivo nazionale ti dà più soldi scattato da anzianità, ma non è che la gente esatto. Ti definisca senior.
Sì, esatto, scatto di anzianità, il cosiddetto scatto di anzianità. Cioè, yeah. Come funziona nel settore pubblico, penso, nel pubblico è così.
Cioè sì, pubblico, no, chiaro, cioè non esiste... Cioè,
nel pubblico non c'è l'aumento, non c'è l'aumento di stipendio perché è stato bravo, non c'è l'aumento del ruolo perché meriti quella posizione lì. Dopo 15 anni che hai sputato sangue, hai lo scatto di anzianità, per cui ottieni quel ruolo di responsabilità che...
La fedeltà, che... no? La fedeltà, i fedelissimi.
Esatto. I punti fedeltà dell'S lunga, esatto. A un certo punto ti danno la carta gold e ti danno la carta gold e ti aprono
e quindi
le porte
puoi prendere il cazzillo all'ingresso con quale scansioni i prodotti.
Esatto. No, puoi andare al bar Atlantic e ti offrono un caffè gratis.
Buono.
Per aver sputato sangue. No, scherzo, però non so se è vero, scusate se è lunga, non volevo diffamarvi, non so se è vero sta cosa qua del caffè gratis. Però sì. Quando lavori in un settore, in un approccio molto improntato al anni di fedeltà rispetto che a qualità del lavoro, per me personalmente aver ottenuto dei ruoli dopo 3-4 anni di lavoro a neanche 30 anni, per me è stata una grandissima vittoria. Poi magari mi sto crogiolando da solo su un nulla, perché chissà
quale zoomer, quale zoomer a 21 anni ha fondato la sua startup ed era milionario.
Esatto, cioè mi sto crogiolando su una roba ridicola effettivamente, se penso a Elon Musk che a 27 anni progettava SpaceX e già andava sullo spazio, cioè capito, ovviamente stiamo parlando di del nulla rispetto a confronto di questo, però se devo confrontarlo questo con le mie aspettative, perché questa è la cosa che posso fare, altrimenti mi deprimo, mi confronto con le mie aspettative e i miei obiettivi che mi ero dato e dico cavolo, comunque gli obiettivi che mi ero dato li ho raggiunti tutti e sono riuscito a farlo, e questo è stato fatto grazie, come vi ho dimostrato, non di certo alla fortuna, perché non sono, diciamo, baciato dalla fortuna, sfortunatamente da questo punto di vista, però grazie a una grande dedizione, grande pianificazione e grande studio, ecco, questo posso dire di me stesso, che mi ha portato a raggiungere questi obiettivi. Poi, da qui ai prossime puntate scoprirete se
mi hanno licenziato, esatto, se è finito, esatto, finito il periodo di prova, mi hanno licenziato, esatto, e
se è finito il periodo di prova mi licenziano, se raggiungerò degli altri obiettivi per i prossimi anni, prossimi 1, 2, 3 anni, comunque l'obiettivo finale è quello, è questione di adesso, questione di mantenere la barra dritta, come direbbero i marinai, mantenere la barra dritta è la barra del timone.
Ah,
la barra del timone.
Pensavo la barra del bilanciere, capito?
No, quello è roba di palestra. E la barra dritta è continuare ad andare col vento in poppa, come direbbero i marinai, appunto. sì,
metafore di marinai così random.
È così. Metafore del mare fanno sempre bene, secondo me. Il mare è un grande insegnante.
Sì. Va bene, continuiamo. Va bene, il mare non mente mai, va bene.
Il mare non mente mai, è tutto a posto. Allora, quindi, grazie comunque, volevo un attimo per ringraziare chiunque abbia ascoltato questo mio sproloquio di praticamente mezz'ora, penso 40 minuti, non so quanto ho parlato. Grazie davvero.
Perché non è sempre così, non capisco.
No, stavolta è stato proprio un monologo, ho monopolizzato questa puntata del Fratelli Tudo Podcast. Non era mia intenzione, però mi piaceva raccontare questa storia sia perché avevo detto che prima o poi l'avrei fatto e sia perché secondo me da questa storia qualcosina su cui poter lavorare e da cui imparare, cioè non voglio insegnare niente a nessuno, però noi parliamo sempre di lavoro, parliamo sempre di cambiare posizione, parliamo di crescere, parliamo di queste cose, ma è anche giusto dimostrare, non è che sono tenuto a dimostrare quello di cui parlo, però ovviamente dà una certa rilevanza in più se poi ti racconto anche come applico tutte le cose che ho studiato. Ecco, una cosa che non ho detto all'inizio, tutta questa cosa qua da cui sono arrivato è tutto grazie comunque alla crescita che ho fatto, grazie alla crescita personale. Quindi tutti i libri che ho letto, i podcast che ho ascoltato, le storie che ho ascoltato mi hanno portato ad avere questa enorme consapevolezza di cosa voglio raggiungere, come raggiungerlo e cosa voglio fare. Se non avessi iniziato questo percorso di crescita personale, probabilmente adesso mi ritroverei ancora col mio lavoro precedente, probabilmente neanche con quelle posizioni di responsabilità che avevo ottenuto, a continuare, diciamo, la mia giornata lavorativa come la classica giornata lavorativa dell'8 ore, timbri, entri, esci, e la vita scorre. Invece in questo modo ho cercato di dargli un senso, come dicevo.
Sembra un po' drammatica questa cosa, però va bene.
Come ho detto nelle altre puntate, bisogna cercare di vivere le proprie giornate, anche se si lavora, anche a lavoro, nel miglior modo possibile. Perché la vita è una, la vita è importante.
Guarda che tu senti, cioè, lo so che dove stavi arrivando, Non t'azzardare.
No, io l'ho già detto mille volte. La vita è una, la vita è importante e va vissuta con significato. Anche nel lavoro che fai. perché dobbiamo lavorare, ragazzi, c'è poco da fare, non siamo, se tu che stai ascoltando sei ricco, puoi permettere di non lavorare, eccetera, eccetera, tanta roba, contento per te, goditi la vita e fai altro. Però il 99% delle persone che ci stanno ascoltando, probabilmente siamo tutti sulla stessa barca. E lavorare, per quanto non sia piacevole, per quanto tutti i giorni sia pesante, tu vorresti fare altro, il mio suggerimento è farlo sempre con significato. Dai un significato comunque a ogni giornata. Dai un significato a tutto, perché questa è la vita. Questa è la tua vita. Sono già passati 30 anni per me e dico, cavolo, sono già passati 30 anni. Sono tanti in una vita che ipoteticamente in maniera sana ne vivi 90. Cerca di dare un significato vero e reale a ogni cosa che fai.
L'importante è che non dici no, io sto aspettando il non lavorerai un giorno della tua vita, meme, vabbè.
No, cioè... no, allora il non lavorerai il giorno della tua vita, meme, quello l'abbiamo già smarcato anni fa, io, cioè ormai non
no, io sto aspettando al varco, tu non hai capito.
no, per quello no, non sono ipocrita. Non dico ami il tuo lavoro e
non lavorerai al giorno. Quella guarda che è la trappola più grande.
No, quello no, infatti, quella è una, posso dire, una, un po' una cagata. Cioè, la classica vendita, quella te la vendono i nostri amici che prima o poi, giuro, vi porterò prima o poi un'intervista a un network marketer per forza, perché io voglio conoscere, voglio trovare qualcuno che abbia voglia di raccontare questa cosa del network marketing, che ti dicono che vivono delle loro passioni, vivono in spiaggia e fanno team building a Riviera Romagnola.
Ma i network marketer non sono quelli che vanno in casa dei salotti della gente a vendere i prodotti di bellezza? Non sono loro?
Tendenzialmente sì, tendenzialmente vendono le robe per dimagrire.
Vabbè, ho capito, perché, scusami, il prodotto di bellezza non è roba per dimagrire?
Vabbè, hello? Comunque tutti quelli che su Instagram parlano di vivi delle tue passioni, scrivimi in DM, ti spiego come diventare anche tu imprenditore di te stesso, eccetera. Tendenzialmente loro cosa fanno? Vendono prodotti...
di schema una determinata Ponzi?
Azienda. Schema tipo, Ponzi. Esatto. Loro vendono prodotti a una determinata azienda, poi lavorano sul fatto di mettere sotto di loro altre persone.
Schema eccetera. Ponzi, let's go!
Però funziona perché fanno leva su
il senso di inadeguatezza delle persone.
Bravissimo. Esatto, fanno leva sul senso di inadeguatezza delle persone, sulle persone che giustamente sono fragili perché magari non si accettano, no, non frustrate, proprio fragilità, insicurezza, non accetti il tuo corpo, non accetti com'è, ti dicono guarda se fai la challenge dieta 30 giorni senza mangiare pasta e bevendoti questo prodotto dimagrisci di 20 kg, tu lo fai per una settimana, dimagrisci di 5 kg perché in una settimana perdi praticamente... immediatamente tutti i liquidi e tutte le cose in eccesso, e allora dici cavolo funziona, allora magari divento anche dentro, io lo vendo ad altri eccetera eccetera, e intanto il principale che l'ha fatto
che
ha scalato, diciamo, la
ovviamente
la
se mi interessasse questa cosa, letteralmente si chiama schema Ponzi, se lo cercate è proprio il business model di questa cosa.
Sì, è quello che ha portato il signor Bernie Madoff a essere arrestato perché ha fatto un mega schema Ponzi di investimenti, famoso, se siete curiosi anche la storia di Bernie Madoff è molto interessante relativamente agli schema Ponzi. Detto questo, Mario, io direi di fare l'ultima transizione, poi facciamo un'ultima parte un po' più rilassata, perché sennò i nostri ascoltatori...
Transizione.
Ok. Direi di fare un'ultima parte un po' più tranquilla, questa, diciamo, questi ultimi 15 minuti, 20 minuti della nostra puntata, magari parlando di un po' di novità, un po' di cose che sono successe, cose che hai visto, cose che hai letto, cosa vuoi raccontarci?
No, che sono ufficialmente entrato nel fan club di Modern Wisdom. Ufficialmente acclappiato, ma solo perché lui, il signor Chris
Williamson,
infatti, è grazie per la transizione che ovviamente non ho fatto io. Comunque,
secondo me la transizione mi piace un sacco perché ti sveglia, cioè sei tipo lì in mezzo spaventato, poi oh cazzo, stanno cambiando argomento. Aspetta,
può essere. Aspetta, mettiamo in chat un walkje. No, non è vero, non scherzo.
Resident Sleeper.
Sì, vabbè, atto tu, vabbè, nel 2022. Che tra l'altro è vero, perché voi non le vedete il walkje, no, badge. Esatto. No, che tristezza.
No, tu scrivi tutto.
Che tristezza, perché giustamente non avete... Beh, guarda qui. Che capolavoro.
Non vedo niente.
Aspetta. Se riesco a farvelo vedere niente. Andando nella vecchia schermata. Aspettate.
No, ma tanto basta cercare su Google. Scrivete badge così e walkage meme e lo trovate.
Ah, però vedi, non me li metto, aspetta.
Badge è la rana che dorme e walkage è la rana sveglia.
Esatto. Esattamente. Aspetta, attenzione. Nella vecchia.
Vediamo se si vede.
Ma che belle. Spettacolo. Aspetta, ve le zoomo anche. Spettacolo, ma che belle. Spettacolo. Queste sono pre-transizione e post-transizione.
Vabbè, dai, torna.
Scusate.
La schermata di prima.
Scusate. Mi sono un attimo perso via. Comunque, sono ufficialmente entrato nel suo fan club. In realtà perché ho ascoltato una sua intervista per una volta.
Ok.
Tra l'altro adesso sono della teoria che tutti questi grandi podcast di interviste sono belli fino a un certo punto. Perché poi se tu ammiri ufficialmente la persona che ci sta dietro, a un certo punto devi ascoltare qualcos'altro che non sia il suo podcast, perché lui non parla mai.
Esatto.
C'è tipo questo enorme problema, no? E quindi ho ascoltato una sua intervista, tra l'altro poi con retroscena ho scoperto che è un'intervista che dura 2 ore e mezza, sua, a The Diary of CEO, tizio che non sapevo chi fosse, e tra l'altro che è un estratto di una conversazione di 5 ore, lui ha detto, che hanno montato ad hoc, tra l'altro infatti è perfetta, dei tempi incredibili, ti tiene incollato come non mai, infatti c'è un team della Madonna questo tizio.
Ma chi, Christian Williamson o
l'altro tizio. Okay. Cioè proprio un team della Madonna.
Ho già sentito Diary of a CEO,
sì, perché lui è famoso, da quanto ho capito. Steven, no, non posso chiudere questo.
Me l'avevano già consigliato, Diary of a CEO. Infatti c'ha 2 milioni di iscritti su YouTube, insomma, certo non è.
Sì, sì, è big, è molto big. È anche in inglese, tra l'altro ormai è la wave degli inglesi, a quanto ho capito, non più degli americani.
British.
Esatto.
A Boda.
E sì, tra l'altro infatti tutte e due, vabbè. Comunque, ho ascoltato una sua intervista, a parte che per la prima volta ha dei pareri abbastanza forti. Di solito tutti questi formatori eccetera, se tu noti, sono sempre molto miti, che tendono un po' a non inimicarsi nessuno, essere dalla parte sempre dell'ospite, non contraddirlo mai. Lui non è proprio così. Cioè, nel senso, lui se deve fare di domande scomode te le fa. Fondamentalmente. Quindi ho visto questa sua intervista, che tra l'altro consiglio a tutti, è super super interessante. Credo che dalla parte di un uomo intorno dai 21 ai 30 anni sia estremamente più impattante rispetto a qualsiasi altra età. Un uomo e una donna dai 21 ai 30 anni, secondo me la sua intervista è estremamente impattante, perché comunque parla di un grosso problema all'interno della mascolinità, ma non solo della mascolinità, ma anche della parte femminile. E è stato molto molto interessante, poi supportato dai dati. Veramente, veramente super preparato. E lui è genuinamente una di quelle persone curiose, che veramente ti trasmette tanto. Per cui veramente una persona
sì.
Assurda.
Se posso aggiungere una cosa, Chris Williamson su Twitter è molto schierato. Ecco, magari
sì, sì, esatto. Cioè, lui
è tranquillo, ma poi su Twitter è schieratissimo.
Sì, no, ma anche quando lo intervistano, lui comunque ha un'opinione secca, come vede il mondo, di come girano le cose. Cioè, di solito è molto strano. In realtà è molto strano, in realtà è molto alla Peterson. Cioè, Peterson è molto schierato nelle sue idee, in quello che crede. Il modello è un po' quello. Quindi se conoscete Jordan Peterson, più o meno potete aspettarvi quel genere di battaglie, ecco, su fronti diversi. Peterson si schiera su qualsiasi cosa, verosimilmente, perché lui è esperto di qualsiasi cosa. Un filosofo, fondamentalmente un filosofo, quindi un pensatore. Se si vuole, il buon Chris in realtà è un po' più schierato rispetto a una sua idea di quello che crede sia giusto.
Sì, e molto schierato sul discorso degli uomini e delle donne, la disparità, eccetera. Questo anche sì. Nelle interviste che ha fatto.
Sì, sì, poi te lo supporta comunque con dei dati, comunque su alcune cose sicuramente. Comunque fondamentalmente parla della crisi del modello maschile, cioè appunto.
Sì, sì, sì.
C'è poco da fare.
Sì, che l'uomo ormai è tramontato praticamente. La figura maschile è totalmente tramontata, non c'è proprio più, non c'è proprio più paragone. Le figure femminili sono estremamente...
Più che altro c'è questo enorme problema del fatto che comunque le donne post questo movimento del Me Too sono diventate estremamente societarie e schierate sul fatto che l'uomo sia l'essere più problematico della faccia della terra e gli uomini gli si è fisicamente sono completamente assorbiti da tutte le distrazioni che hanno e verosimilmente accettano questa scelta del non difendersi neanche. Fondamentalmente
sì, ma
questo.
non è anche le competenze, cioè questo viene anche detto, nel senso che le donne tendenzialmente nel momento in cui c'è da fare un confronto intellettuale hanno dei vantaggi proprio genetici rispetto all'uomo, e questo l'ha fatto anche con l'intervista a Richard Reeves del libro che ancora devo leggere, che avevo detto che ne avrei parlato ma ancora non ho fatto il tempo a leggerlo, che si chiama Of Boys and Men, in cui questo Richard Reeves ha fatto un libro con dei dati supportati da dati scientifici scolastici, in cui dimostra che le donne, le ragazze soprattutto in età infantile, sono 2 anni più avanti degli uomini.
Sono più sveglie, c'è poco da
fare. Sono più sveglie, sono 2 anni più avanti, e loro questo gap lo perdono tendenzialmente quando poi entrano nel mondo del lavoro, perché col fatto che rimangono incinta, stanno ferme 1 anno e mezzo, perché tra tempo che partorisce allatti, eccetera, perdono totalmente il vantaggio competitivo con l'uomo. Che l'uomo invece va avanti, cioè 1 anno e mezzo di lavoro in più vuol dire 1 anno e mezzo di carriera, 1 anno e mezzo di opportunità, eccetera, eccetera. E questa cosa qui è un problema della società moderna che ancora, purtroppo si sente ancora cose che se rimani incinta ti lasciano a casa perché non c'è più posto per te.
Perché il tuo posto
eccetera,
fisicamente
eccetera.
Viene occupato da un'altra persona, perché 1 anno e mezzo è uno sproposito di tempo, di base.
No, tendenzialmente più che occupato da un'altra persona, che quello penso sia un po' illegale, più che altro sì. Non hanno bisogno di un backfill, cioè non hanno bisogno di te proprio. Cioè dicono ok, tu sei stato via 1 anno e mezzo, abbiamo visto che tutto sommato noi andiamo avanti lo stesso, perché devi tornare?
Ma perché fondamentalmente il tuo posto viene occupato non sì. fisicamente da una persona, sì. perché non possono
qualcun
farlo,
altro
ma viene...
Qualcun altro lo fa, ma
qualcun altro fa il tuo lavoro. Cioè, quello è fatto.
Sì, sì,
questo, dire.
Sì. Questo è il fatto.
No, da quel lato quindi sono veramente entrato nel suo fan clubs.
Devi ascoltarti l'intervista che ha fatto a David Goggins, perché...
Ci arriverò. Per ora...
Per me l'intervista di Chris Williamson a David Goggins, How to Master Your Life... Rimane un pezzo di storia che andrebbe studiato proprio capitolo per capitolo, perché è divisa in domande, divisa in capitoli, va studiata.
Ci arriverò nel momento giusto, questo è il fatto, cioè me ne sto veramente godendo in un certo senso.
Ma quindi stai ascoltando Mother Wisdom?
Sì, in generale sì.
Lunga, quello fa uscire 7 interviste a settimana.
No,
cioè...
ma infatti guardo quelle che effettivamente mi possono interessare, cioè quando parla di cose a caso, tipo la palestra, raga, a me continua a fare. Cagare sta cazzo di palestra. Potete fare quello che volete, potete dire quello che volete, a me fa cagare. Fa cagare, però... quel mondo lì è terribile. Terribile.
Terribile, diciamo, ragazzi. Che la palestra è una metafora del sacrificio.
No, l'unica cosa che sono effettivamente d'accordo con lui è una e uno soltanto. Tutta la gente pensa che nel corso degli anni, questo fra frasi sue, tutta la gente pensa che nel corso degli anni l'asticella si sia alzata. In realtà è il contrario. L'asticella si è abbassata. Si è abbassata talmente tanto che se tu vai in palestra 3 volte la settimana sarai migliore dell'1% di tutta la popolazione. Cioè, tipo, sarai tipo nell'1% di tutta la popolazione mondiale. Cioè, una cosa così. Ed effettivamente, se tu ci pensi, in realtà l'asticella si è abbassata di parecchio.
Sì.
Cioè, non si è alzata per niente da quel lato lì.
Sì, ma
proprio per niente.
Quello è vero, non c'è questa grossa competizione sul... Ma perché appunto, come abbiamo sempre detto nel nostro podcast, tendiamo a evitare i problemi, tendiamo ad evitare la fatica, non tendiamo ad affrontarla. Quindi l'andare in palestra... Andare in palestra a fare pesi, ragazzi, cioè analizziamo questa cosa. Io lo faccio da un anno ormai. Andare in palestra ad alzare pesi è una roba totalmente contro natura. Perché per quale motivo tu ti devi mettere lì a sollevare pesi che fai fatica a fare, sforzarti di farlo, per cosa?
Rilasciare dopamina.
Esatto, ci sono altri modi per star bene, perché basterebbe farsi una camminata all'aria aperta,
basterebbe andare in piscina. Io sono di quel lato.
Vabbè, anche la piscina, comunque, tutto sommato la piscina, anche quello c'ha un aspetto, diciamo, che ti dici, ma chi te lo fa fare a dicembre di buttarti nell'acqua fredda a nuotare, ma statene sotto le coperte, capito? Quindi anche la piscina comunque ha quell'aspetto della domanda che ti fai, dici, ma che te lo fa fare il buttarti in acqua a 18 gradi? Quanti gradi ci sono d'inverno? Non so,
no, che 18, ma va via, moriresti, sei pazzo! No, penso che l'acqua sia intorno ai 30 e rotti, eh? Cioè sì, è molto alta l'acqua. Sì, sì, grazie. Solo che giustamente tu la senti. Cioè, penso che l'acqua viaggia intorno alla tua temperatura corporea. Forse qualcosina meno.
Quando facevo piscina io, mi ricordo
che... Però è molto... Cioè, la senti che è molto più fredda, perché ovviamente sei abituato ad avere altre temperature, no?
Io ricordo che d'inverno andare in piscina era una roba che dicevi, no, cioè, ma veramente, poi ti devi asciugare bene i capelli, perché se esci fuori con i capelli bagnati, che c'è l'aria che ti colpisce, ti viene l'influenza, cioè, ma che sbatta, no? Quindi anche quello. Analizzando in maniera logica tutte queste cose portano un'unica conclusione, cioè che non ha effettivamente senso logico per la nostra società di adesso fare una roba del genere, perché la società di adesso è focalizzata solo sulle scorciatoie. Sulla distrazione, sul non c'ho niente da fare, scrollo TikTok, non c'ho niente da fare, guardo le storie su Instagram, non c'ho nulla da fare, guardo un video su YouTube, non c'ho nulla da fare, ok, vado in palestra, mi spacco di allenamento, mi faccio il mio workout, vado in piscina, faccio le vasche, cioè, totalmente fuori, siamo totalmente fuori da questo modello, e questo è grave, questo è estremamente grave, l'ho imparato un po' sulla mia pelle. Ho imparato un po' sulla mia pelle. Poi raggiungere degli obiettivi è tutta un'altra cosa. Cioè, non basta poi solo andare in palestra, ma poi ci vuole della dedizione e della disciplina nello sport in generale, che è una cosa disarmante. Disarmante. Cioè, quando vedete in televisione, in serie TV, le foto di persone con un determinato fisico, che siano uomini o donne, dietro ci sono due fattori. Uno, la genetica, che comunque grazie ad alcuni aspetti della genetica ti permette di avere un determinato metabolismo, un determinato fisico. Ma due, c'è dietro un grandissimo lavoro. Un grandissimo lavoro. Cioè, veramente un grande lavoro.
E tra l'altro, viene... sempre, sempre sua frase, non guardate i vostri modelli per come sono, guardate ciò che hanno sacrificato.
Esatto, esatto. Infatti mi viene da fare un altro breve esempio, adesso sta andando virale almeno sul mio, ormai il mio algoritmo è tutto incentrato ovviamente a cose di palestra, è andato virale dei video di un ragazzo, un canale YouTube che si chiama Anatoly. Ed è questo ragazzo che si finge uomo delle pulizie, che va in palestra, pulisce, poi dopo va vicino ai pesi e tipo solleva 200 kg, di fianco c'ha degli omoni giganteschi, tutti spallati, tutti mega braccioni, lui è magro, tra virgolette, perché ovviamente c'ha la tuta, però è sicuramente più piccolo degli altri e tira sui pesi, solleva le robe, la gente fa no, è incredibile, come cacchio hai fatto, eccetera. Poi vado su Instagram a vedere la sua storia, vedo che è un ragazzo ucraino di 23 anni che ha iniziato a far palestra quando ne aveva 14, sollevava pezzi di carro armato invece che far la panca piana, e è arrivato da 14 anni a 23 anni ad avere un fisico, fare il powerlifter, a sollevare 290 kg di stacco da terra e lui ne pesa 60. Cioè, ok, bello il video, adesso il video va virale, lui è estremamente bravo, si solleva, fa le trazioni con una mano, eccetera, però ha iniziato a 14 anni a fare sta vita qua, chissà quanto ha sacrificato e chissà quanto tuttora sta sacrificando per mantenersi in questa forma, in questa condizione.
Vabbè, certo, assolutamente.
Poi ti vende lui, giustamente adesso è diventato virale, ti vende il training per diventare come lui, eccetera, eccetera, però... Mi spiace dirlo, però purtroppo in 45 giorni ti fa il training in 45 giorni per diventare come me. Va bene.
Va bene, inizia 14 anni prima.
Esatto, cioè ci vogliono anni. Poi se tu sei baciato dalla fortuna e hai una genetica particolare per cui ti permette di sviluppare velocemente muscoli, eccetera, tanta roba, però... Neanche se fai 45 giorni svizzero, come dice lui... riesci ad ottenere quei risultati. E poi anche cioè, poi quello è fondamentale. Ecco, poi dico quest'ultima cosa, poi mi taccio su questo tema. Se vuoi raggiungere un risultato, cazzo, devi essere ligio al dovere. Purtroppo questo è fondamentale. Cioè, se tu vuoi perdere peso, vuoi mettere su massa muscolare, vuoi fare cosa, è scientifico. Ragazzi, c'è una scienza. Cioè, ti calcoli il tuo metabolismo basale, calcoli quante calorie bruci quando fai allenamenti, quanto calorie bruci quando non fai allenamenti, capisci quante calorie devi ingerire se vuoi abbassare il peso, aumentare il peso, è matematico. Ma questo vuol dire che tu non devi sgarrare nessun giorno. Zero. Non puoi sgarrare un giorno se vuoi fare una roba del genere. Impegnativo.
È proprio vero.
Detto questo, direi che possiamo concludere questa puntata del Fratelli Dudo Podcast. Che dici?
Vi metto su landing, amici. Vi metto su landing. Per cui, sproloco di Anto. Allora, per ricapitolare questa puntata, sproloco di Anto. Fine della puntata. Bene. Direi che possiamo andare a dormire. Vedo che Anto ha capito come funziona il badge. Molto bene. Buonanotte a tutti. Come sempre, grazie mille per averci tenuto compagnia questa sera. Niente, la seconda volta non funziona. E ci vediamo martedì prossimo, nelle prossime live. Quando vorrete, saremo sempre qui a tenervi compagnia, a scaldarvi la notte di luna piena.
Oppure potrebbe essere la mattina a scaldarvi mentre andate in ufficio.
Pieni di energia,
mi raccomando. Adesso vai in ufficio e spacca tutto, eh? Mi raccomando.